Padre, noi ti riconosciamo come colui da cui ha senso tutta la nostra vita. Sei tu l'autore di ogni nostro bene e sei colui che ci chiede di collaborare a questa grande opera, a questo grande disegno che tu hai pensato per ciascuno di noi. Ti vogliamo dire grazie per la fiducia che nutri per noi. E questa fiducia ce l'hai confidata in Gesù, il quale ci ha chiamato prima discepoli, poi apostoli, poi servi, poi amici, poi fratelli. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché sei Tu che ci hai mandato dopo averci chiamato. Sei Tu che ci hai consegnato il pane spezzato da distribuire alle folle. Ci vuoi Tuoi collaboratori. Donaci il coraggio e il desiderio di vivere da collaboratori, senza sostituirci a Te. Donaci lo Spirito Santo perché sia Lui a guidarci e a donarci uno spirito di vera dedizione. Fa che questo spirito entri in noi e ci dia il senso vero del nostro essere. O Spirito Santo, opera in ciascuno di noi, aiutaci a conoscere qual è la nostra missione, qual è la nostra vocazione, a che cosa il Signore ci ha chiamato. Fa che occupiamo con gioia il nostro posto, senza cercare il posto degli altri, senza confrontarlo con quello degli altri. Aiutaci ad essere contenti del posto che Tu ci assegni e che è il posto che il Padre ha pensato per noi, per la nostra pienezza di gioia, da tutta l'eternità. O Maria, Tu che attenta alla voce dello Spirito hai trovato il Tuo posto, donaci di riconoscere attraverso la preghiera, la contemplazione e l'attenzione agli eventi il posto che il Padre ci ha assegnato. Amen. Riprendendo il nostro cammino, che questa volta ho intitolato Siamo solo se dei servitori. Siamo solo dei servitori. Ci troviamo dunque a questo versetto 4. Ieri abbiamo visto come Paolo diceva: siete ancora dei nepioi, siete ancora dei lattanti, e quindi non posso ancora darvi del cibo solido, posso darvi soltanto del latte. Perché? Gli spiegava, abbiamo visto, perché? Perché siete pieni di gelosia, cioè il vedere la diversità dell'altro come qualcosa che è sottratto a voi, la fortuna dell'altro come qualcosa che io non ho, accidenti, guarda colui cos'è che io non ce l'ho, la gelosia è questa, e dall'altra parte la rivalità fa, quando io sento l'altro non come fratello ma come rivale, in quel momento costruisco dei muri, mi devo difendere, guardati dall'altro, devo guardarmi, l'abbiamo già visto, da una parte abbiamo la gelosia, lo zelos in greco, dall'altra parte la heris, che è la rivalità. Ricordate le famose divinità che venivano rappresentate con come le era curioso, venivano le cosiddette arpie, quello che chiamiamo le arpie, che erano le ali di aquila, il volto di donna, e dove arrivavano mangiavano, cioè distruggevano e insozzavano con le loro feci tutto quello che mangiavano, quindi non potevi più mangiare niente. Ed è curioso perché in greco le cosiddette le arpie, o vengono chiamate le furie, ma anche le erinni, eris, eridos, sono le erinni, proprio da qui, cioè sono quelli che scagliano, che scatenano le rivalità. E qui si parla di eris, cioè cosa fa la rivalità? Ti getta come una furia a mangiare la roba dell'altro, ma a sporcarla con tutte le tue feci, per cui diventa immangiabile, cioè rovina tutto, la rivalità rovina tutto. Curioso, perché capite che le famose storielle, che noi le chiamiamo storielle, ma in realtà sono le grandi interpretazioni mitiche, il mito, cos'era il mitos? Il mito è l'interpretazione della realtà, pensate a che cos'era, per esempio, come interpreta Platone l'amore. Stamattina abbiamo parlato di amore, no? Platone, quando scrive il convito, uno dei dialoghi più famosi, il convito, parla dell'amore, l'amore che ci deve essere, che c'è tra gli uomini, e dice: che cos'è l'amore? E facendo passare tutte le divinità, dice: in realtà Eros, l'amore, non trova spazio nel... di chi è figlio l'amore, questa divinità, amore, in realtà non ha spazio nell'Olimpo. E dice: è figlio di Penia e di Urano, ve lo dico in italiano, Penia vuol dire miseria, Urano i cieli. Allora è figlio del cielo e della miseria. Cioè, che cos'è l'amore? L'amore è l'uomo che ha un vuoto, un buco dentro, che scopre che il cielo è lontano, lo invoca e il cielo scende e lo feconda. Quindi l'amore è questa realtà che è nato da Penia, dalla nostra miseria e dal cielo. E questo è l'eros, l'eros come vuoto, come bisogno di essere riempito, quindi una necessità, ma capite che questo è ancora molto, molto imperfetto. Gesù ci insegna un altro amore, che non è il bisogno, ma è gratuità, che è un'altra cosa. Finché l'amore è bisogno, capite che diventa ancora un usare l'altro, è un qualcosa, un trasformare l'altro nella soddisfazione dei miei bisogni. E questo è ancora bello, ma imperfetto. Sicuramente Platone ha avuto uno sguardo molto alto in questo suo dialogo, ma sicuramente è il vertice più alto dell'antichità classica, ma il Vangelo lo supera infinitamente, che l'amore non è il mio bisogno, perché se non l'altro diventa strumento dei miei bisogni, capite? E se io lo metto in un campo molto basso, questo strumento dei miei bisogni, posso dire che l'altro è il mio gabinetto, no? Vado a fare i miei bisogni, capite? Cioè, è l'attaccapanni delle mie insicurezze. L'amore non è questo. L'amore nasce dal desiderio di donarmi gratuitamente, senza neanche ricevere l'altro che mi dica grazie. Se no diventa semplicemente una partita doppia. Io ti do perché tu mi dia. Io ti amo perché così ricevo in cambio gratificazioni, contentezza, serenità. E se l'altro non mi ama? Gesù infatti dice: amate i vostri nemici. Fate del bene a quelli che vi odiano. Capite che l'amore è un altro traguardo, l'amore cristiano ha una visione completamente più piena, non è tanto solo un bisogno. Per questo che quando si tratta di tradurre l'amore umano si dice eros, ma quando San Giovanni deve tradurre in termini greci l'amore che Cristo ci ha dato, lo chiama agape, che è un'altra cosa. Che cos'è l'agape? È l'amore gratuito, totale, pieno, senza condizioni, senza ritorno. Capite che è un'altra cosa. Io ti amo, ma non mi importa se tu mi ami. Ricordate Gesù sulla croce: Padre, perdona loro perché non sanno cosa fanno. Quindi questo è il massimo dell'amore: arrivare ad amare e a donarsi fino a perdersi. E quindi è l'amore per l'amore, basta, senza nessun ritorno. Ti amo e basta, perché sei tu. Non perché sei bello, perché sei brutto, perché mi restituisci il sorriso, perché mi dici grazie. E se non mi dici grazie, ti amo lo stesso. E capite che è un livello abbastanza difficile questo, no? E allora, finché tu sei ancora legato alla sapienza umana, che è quella di Platone, se vuoi, quella che è bella anche a questa sapienza, rimani ancora in questo campo e sei ancora un bambino. Gesù ti chiede di andare oltre. Allora, e allora San Paolo dice, continua, versetto 4, quando infatti qualcuno dice: io sono di Paolo, un altro: io di Apollo, non siete uomini? Uc antropoi est, cioè vi comportate ancora alla maniera umana. Cioè, cosa vuol dire essere uomini? Ma sì, certo che siamo uomini. Cioè, non siete ancora stati informati dallo spirito, dal pneuma. Non siete ancora pneumaticoi, siete ancora legati alla logica umana. Allora dove? Ah, che bravo Paolo, oh, parla bene, come parla bene Paolo. Apollo, ancora meglio, mamma mia, Apollo parla come un libro stampato, che meraviglia, i suoi discorsi sono incredibili, ha un greco fluido, oh, che linguaggio, che bellezza. E allora quando voi fate queste distinzioni, cioè dove cercate più l'apparire che l'essere, quando voi cercate le gratificazioni, siete ancora umani. Allora comincia a dire San Paolo, che cosa è dunque Apollo? Che cosa è Paolo? Ti sestin Apollos, ti sestin esti, ti de estis Paulos, chi è Paolo? Notate bene allora, bellissima è questa idea che Paolo ha e che trasmette. Noi non siamo nulla. Da dove l'ha presa questa idea? Dice, noi siamo diaconoi dion episteusate. Noi siamo servitori, siamo i diaconi attraverso cui voi avete creduto. Cioè noi siamo soltanto dei mezzi. Faccio un esempio molto semplice. Quando Gesù è salito sull'asinello per attraversare Gerusalemme, la gente applaudiva. L'asino non diceva, oh che bravo, stanno applaudendo me, sono davvero straordinario, no? Ma applaudivano Gesù, ma era l'asino che lo portava. Allora, in realtà, cosa dice Paolo? Dice, noi siamo soltanto gli asini che portano Cristo, ma la gente non deve applaudire noi, perché se si ferma ad applaudire l'asino, siamo fregati, non ha capito niente di Cristo, capite? E qui, è questo senso di dipendenza, questa umiltà, io direi, umiltà che però è realismo, capite? E che è un profondo senso del Vangelo. Vi ricordate cosa dice il Vangelo? Gesù dice, quando voi avete fatto tutto quello che avete dovuto fare, dite, siamo soltanto dei servi, abbiamo fatto soltanto ciò che dovevamo fare. Cioè, noi non siamo coloro che si sostituiscono a Dio. Non siamo quelli che dicono, sono io. Ricordate? È esattamente quello che ha capito San Giovanni Battista, il quale a chi si rivolgeva a lui dice non sono io, ecco l'agnello di Dio, andate da lui. Cioè Giovanni Battista è in mezzo per arrivare. Ricordate Gesù cosa fa e come apprezza questi mezzi, cioè questi mezzi che sono i fratelli ormai di Gesù, perché Gesù è risorto e ha dato l'ultimo titolo, ricordate i cinque titoli, no? Ve l'ho già parlato dei cinque titoli che Gesù dà ai suoi. All'inizio sono semplicemente dei discepoli, quelli che vanno a scuola, poi diventano degli apostoli, sono quelli che stanno con lui anche nelle tende e che combattono con lui, non si va a casa quando sta in guerra. Poi vengono chiamati servi, collaboratori fedeli, colui che è l'amministratore delegato, che ha in mano i poteri fino in fondo. Poi vi chiamo amici, quelli che decidono insieme, e poi vi chiamo fratelli, che è un'altra cosa, perché gli amici li scelgo io, ma i fratelli mi vengono dati, e quindi comincio a mettermi in una situazione di apertura totale. L'altro non è un rivale, ma è un fratello. Quando voi vivete ancora la rivalità, siete ancora legati a una legge che è la legge antica, il prossimo, ricordate la parabola del buon samaritano, il fariseo che domanda, ma chi è il mio prossimo? Gesù risponde o non risponde, secondo voi? No, non risponde. Gesù non risponde, non dice chi è il mio prossimo. Perché quando io dico chi è il mio prossimo, dico io sono bravo e lui è il mio prossimo. E Gesù dice, chi è il prossimo per colui che è caduto in mano ai briganti? Quindi Gesù capovolge la domanda, come tu puoi diventare prossimo dell'altro? Non chi è il prossimo rispetto a te, ma come tu puoi diventare un servitore per l'altro? Capite che è un capovolgimento? Non è cosa l'altro deve fare a me per essermi prossimo, ma come io posso essere prossimo dell'altro? E dice, chi di queste persone ti sembra essere stato prossimo per colui che è caduto in mano ai briganti? E va e fa lo stesso, dice, quindi diventa prossimo. E chi è colui che ci ha dato l'esempio del prossimo? Gesù, che si è fatto prossimo a ciascuno di noi, che è andato a cercare l'ultimo caduto in mano dei briganti, che è l'umanità intera. Infatti, chi è il buon samaritano qui? All'immagine è Gesù. è già un'interpretazione della parabola, no? È Gesù il buon samaritano che sta raccogliendo quest'uomo che è l'immagine dell'umanità, che è caduta nelle mani del nemico, essendosi allontanato da Gerusalemme. Gerusalemme sullo sfondo, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Gerusalemme è la città della gioia, della pace. Gerico è la città del successo, della città del progresso, è la città dell'argent, è la città di dove ci sta bene. Allora, quando tu scendi, abbandoni Gerusalemme per scendere a Gerico, lo stiamo sperimentando noi nella nostra società attualmente, non puoi se non cadere nelle mani dei briganti, che siamo i banchieri adesso, comunque sia. Non puoi cadere nelle mani, non puoi non caderci dentro, perché quando tu hai abbandonato Gerusalemme, la città della gioia, il luogo dove Dio ti dona l'amore, e tu scendi a scegliere ciò che è conveniente, non ciò che è giusto, ciò che è vero, ricordate cosa diceva Bonhoeffer, siamo attenti a non scegliere ciò che è opportuno, perché bisogna scegliere ciò che è vero, ciò che è giusto, non ciò che è opportuno. La nostra società ti dice scegli ciò che è opportuno, certo è più opportuno scegliere ciò che ti dà consolazione, che ti dà gratificazione, ma scegli ciò che è vero, anche se non ti dà consolazioni. Anche se ti lascia un po' l'amaro in bocca, però è ciò che è vero. Gesù ha scelto la croce, non ha scelto ciò che è opportuno, è diverso. Allora, quando tu scegli e scendi a Gerico, certo, Gerico è la città dove c'è un bel clima, dove non nevica mai, dove ci sono i frutti sempre saporiti, ma si trova a 400 metri sotto il livello del Mediterraneo, quindi è una fossa, e questo ricorda un po' l'inferno, ricorda un po' l'abisso, dove non manca niente, però c'è tutto lì all'inferno, Manca semplicemente la comunicazione con gli altri. Probabilmente c'è una comunicazione fatta attraverso il computer all'inferno, cioè dove si parla in maniera neutrale, senza, cioè è questa illusione di comunicazione, ricordate cosa diceva, sorprendente, no? Cosa diceva Sartre? L'inferno, l'enfer, c'est sont les autres, l'inferno sono gli altri. È esattamente l'opposto di quello che dice Gesù nel Vangelo. Chi sono gli altri? Sono i fratelli, quindi sono il paradiso. Il paradiso sono gli altri. Cos'è l'inferno? È il freddo, è il gelo, non è il fuoco, È l'inferno, è il gelo assoluto, è il gelo nei rapporti, è l'altro che non esiste più, è l'isolamento, è l'altro che diventa il rivale da cui mi devo guardare. Ecco l'inferno. E comincia qui, capite? Non è una cosa che tu costruisci dopo. Pensate quando i veggenti vedono l'inferno, vedono delle persone normali che man mano si trasformano e diventano delle bestie. Che cos'è questa trasformazione in bestie? È la nostra vita. Tu sei uscito normale dalle mani di Dio, uomo, e man mano che cadi nelle mani della bestia, che ti dice guardati dall'alto, stai attento, pensa solo a se stesso, chiuditi in te stesso, pensa soltanto al tuo benessere, guarda che man mano diventi un mostro, a tal punto che gli altri non ti riconoscono più, ed è questo l'inferno, cioè l'inferno comincia qui, non è la visione di quel che sarà, capite? È l'inferno, l'inferno è già qui, come il paradiso è già qui. Gesù parla di vita eterna, dice la vita eterna è questa, notate bene, vita eterna, non vita futura, se è eterna è già cominciata, se no sarebbe solo futura, quindi questa è la vita eterna, conoscere te, unico vero Dio, colui che hai mandato Gesù Cristo, quindi riconosci chi è il tuo fratello che scende accanto a te, che ti tira su durante questa caduta nella tua discesa verso Gerico, e allora tu hai scoperto questo e sei già paradiso, perché sei già rinnovato, sei già diventato nuovo, ma l'inferno lo costruisci parimenti insieme al paradiso, sei tu che decidi da che parte stare. E il dopo non sarà se non il risultato dell'adesso. E quindi te lo puoi costruire già qui l'inferno e il dopo non sarà se non la conseguenza, cioè non, perché alla fine non è che ti arrivano delle cose improvvise così, Noi ci incamminiamo verso il male e poi il male ci prende, siamo noi che ci apriamo. Allora qui chi siamo noi? Ecco, ritorniamo qui, noi siamo servitori. Ricordate la moltiplicazione dei pani, Gesù spezzò il pane, lo diede ai discepoli e i discepoli distribuirono alla folla. Non è che i discepoli hanno detto guarda come siamo bravi, abbiamo moltiplicato il pane, noi siamo soltanto degli strumenti che consegnano agli altri, Noi siamo dei postini che consegnano la posta, capite? E se uno riceve una lettera d'amore, non dà un bacio sulle labbra al postino, capite? Perché il postino recapita solo la lettera. Allora noi, cioè, non dovete attaccarvi a noi, noi siamo soltanto il portalettere, scusate gli esempi sono un po' banali se volete, perché assomiglia un po' alla gente che va a cercare il veggente a Međugorje, a toccarlo, ma il veggente è il portalettere, porta il messaggio della Madonna, non è mica la Madonna, quindi se io incontro il postino che mi dà una lettera d'amore non gli do un bacio sulla bocca, ma capite, non ha senso. Perché la lettera è mica del postino, cioè, e noi preti, noi evangelizzatori, noi cristiani, siamo quelli che trasmettono Dio, non siamo Dio. Ricordate proprio il brano che abbiamo letto questa mattina, l'incontro di Pietro con Cornelio. Cornelio si prostra per adorarlo, alzati in piedi, sono anch'io un uomo come te, cioè, noi siamo soltanto degli uomini, siamo solo dei servitori, abbiamo fatto soltanto il nostro dovere. Allora è bellissimo pensare, capite? Allora guardate come descrive Paolo questa essere strumenti di Dio, no? Dice, voi avete creduto attraverso di noi, cioè noi siamo stati gli strumenti, siamo un po' l'altoparlante, il microfono attraverso cui a voi è arrivata la voce. E ciascuno, cosa ha fatto? Ha dato come il Signore, ognuno ha dato a ciascuno ciò che il Signore ha ricevuto dal Signore, quindi noi abbiamo dato solo ciò che abbiamo ricevuto, non abbiamo dato niente di nostro, non è andato Paolo in croce per voi, neanche Apollo, non sono loro che hanno dato qualcosa di proprio. E poi dice, io piantai, Apollo ha innaffiato, ma che fa crescere è Dio solo. È bellissimo questo, cioè noi siamo soltanto dei contadini, siamo coloro che hanno prestato l'opera, non è che quando uno ara e semina e poi innaffia dice che bravo, sono stato io a far crescere l'erba, ha fatto Dio, tanto è vero che può crescere anche niente, ricordate? Quindi cosa ha in mente Paolo? Ha in mente proprio questo senso di dipendenza che scaturisce dalle parabole di Gesù, cioè da qui noi comprendiamo che Paolo conosceva molto bene il Vangelo, le cose che Gesù ha detto, ricordate la parabola del seme che cresce da solo nel Vangelo di Marco, il regno dei cieli è simile a un seme gettato in un uomo getta in un campo, dorma o vegli, di notte o di giorno il seme cresce ed egli non sa come, cioè tu non sai come, tu devi semplicemente gettare questo seme, tu sei lo strumento, e il seme può essere un sorriso, può essere una parola buona, può essere il tuo esempio di amore, di pazienza, può essere il tuo silenzio, può essere la tua presenza discreta, sono piccoli semi, però è il Signore che fa crescere, e da qui viene fuori chissà che cosa, capite? Spesso una cosa che tu ritieni banale, ma se tu diventi un testimone della gioia, l'altro guardando la tua gioia si interroga e dice, ma guarda com'è contento questo. La mia vocazione, nata 51 anni fa, nel 1961, è nata dall'incontro, io mi domandavo cosa dovevo fare nella mia vita, ed ero abbastanza tormentato, avevo 15 anni, e mi ricordo che ho incontrato questo missionario che mi ha raccontato quello che lui viveva, e ho detto, mamma mia che bello, mi piace questa cosa qui, è bella. Voglio fare questo, anch'io, voglio far conoscere Gesù, ma questa è la cosa più bella che posso fare nella vita, per tutta la vita, non soltanto fino a quando vado in pensione, cioè per sempre, e questo non mi stancherà, di fatto non mi ha mai stancato questa cosa qui, e lì, e mi ricordo un ragazzino che, ma io magari non è che ci badavo molto, l'ordine materiale, su, giù, di qui, stanco morto, lui mi scondisolava sempre dietro, faceva la terza media, un biondino, piccolino, magro, un giorno, tanto, finito l'oratorio feriale, stanco, morto, sudato, fragile, stavamo salendo la scala per portare su fogli, foglietti, punteggi per le squadre, per queste cose, perché poi bisognava appuntarli entro la sera in oratorio, perché arrivavano tutti a vedere cosa, vediamo i punteggi, domani faremo così, arrivavo su con questo, diciamo, guardo giù dalla scala, dicevo, Manuele, così parlando per di qualcosa, cosa farai tu nella vita? Adesso l'anno 21 finisce, la terza media, cosa farai? E mi guarda, fai prete. Me lo dici così? E me lo dici così? Oh, ma non me l'hai mai domandato? Oh, ma ha ragione anche tu, ma io non è che posso domandare a tutti se vuoi fare il prete. E poi va, lascia giuste cose, vieni su che chiacchieriamo un po', ci sediamo sul divano, rilassati, dico, dimmi un po', perché vuoi fare il prete? E lui mi dice, mi piace quello che fai tu. Capite? È lì, cioè noi siamo degli strumenti, perché l'altro, guardando quello che viviamo noi, dice: mamma mia, mi piace questa cosa qui, trovo che tu sei, c'è un amore dentro, c'è una cosa che rischiava la mia vita, mi piace. Uno non dice: faccio questa cosa perché è bene, ma perché mi piace, perché mi rischiava. Vi dicevo già che il bene può essere anche molto monotono, ma deve essere bello. Se è bello, attira. Se no, il bene è anche molto monotono, molto noioso. Con certe prediche che, no, ricordate che già Voltaire lo diceva, Voltaire, che non era certamente uno stinco di santo e aveva veramente un disgraziato, no, tra l'altro viene presentato come un lume. Non so se sapete che negli scritti di Voltaire, quando lui parla dei negri, dice che secondo lui sono più vicini alle scimmie che agli uomini, per dire, ecco, altro che l'universalismo e l'abbattimento delle razze, insomma, sono lì. Quando dice che l'eloquenza ecclesiastica, cioè le prediche dei preti, sono lunghe e piatte come la spada di Carlo Magno. Ha ragione, per dire che sono una noia pazzesca, lunghe e piatte come la lettura di Voltaire. Era vero nel 700 e penso che sia vero ancora adesso, quando le mie prediche così lunghe che fanno venire la barba anche a me. Allora, dicevo, ecco qui, è Dio che ha fatto crescere questa certezza che è Lui il protagonista. Dove sta la vera sapienza allora? Non mettervi mai al posto di Dio. Voi non avete capito che noi siamo solo dei servitori, che noi siamo semplicemente dei mezzi di cui Dio si è servito. Così né chi pianta è qualcosa, né chi innaffia, ma colui che fa crescere, Dio. Vedete questo senso di distacco? Non sono io che fa le cose, è Dio, ci pensa Lui. Non angosciarti quando invece noi dici: ah, se lo faccio io, e chi lo farà? Per carità, e poi, e dopo, e adesso arriva. Fermati, va bene, guarda che c'è Dio. Dio c'è ed è anche vivo. Magari non ragiona secondo i tuoi tempi, ma i suoi tempi. Non secondo la tua fretta, ma secondo la sua pace. Quindi, fidati. Quindi, né chi pianta, né chi innaffia sono qualcosa, ma è Dio, che fa crescere, è Lui. E allora dice, colui che pianta e colui che innaffia sono uno, cioè sono insieme, cioè... Capite? Allora, notate bene ancora qui, Allora, c'è una consapevolezza della strumentalità del mio essere, sono soltanto uno strumento nelle mani di Dio, ma uno strumento prezioso, amato. Pensate a Pascal, l'uomo chi è? L'uomo è fragile come una canna, ma è una canna pensante e amata da Dio. Allora, questa è veramente importante. Ma dall'altra parte, e siamo diversi, perché c'è uno che innaffia, uno che semina, uno che mieterà, eccetera, ognuno fa. Allora, però occorre che siano unificati, cioè il lavoro deve essere unificato, non è un lavoro che si fa mettendosi in rivalità l'uno con l'altro. Quando c'è la rivalità c'è la divisione, Dire che siamo diversi non vuol dire che siamo separati, capite? O divisi. Essere diversi. Il pollice è diverso dall'indice, dal medio, dall'anulare, dal mignolo, è vero. Ma guai se io li separo o li taglio. Non avrei più la mano. Allora occorre che siano diversi, perché ognuno di noi ha una diversità, ognuno di noi ha una sua originalità, ma essere originali, essere diversi non vuol dire essere divisi, essere separati. Vuol dire creare unità e collaborazione. Ecco che cos'è la vita cristiana, ecco che cos'è la famiglia cristiana, ecco che cos'è la comunità, la parrocchia, dove tutti sono diversi e ognuno ha la sua originalità, ma tutti collaborano per costruire questa unità nell'amore, sapendo che è Dio che mette insieme tutti. Capite che è una bella lezione ancora per noi, no? E quindi ciascuno... Quindi siamo uno, e ciascuno per il proprio salario riceverà secondo la propria fatica. Quindi il Signore darà a ciascuno secondo quello che è necessario. Tu hai fatto questa fatica, io ti ricompenserò per questa fatica. Tu hai il compito di di arare, ebbene ti verrai pagato come aratore. Tu hai il compito di seminatore, verrai pagato come seminatore. Siamo diversi. E Dio, ancora una volta, Paolo sottolinea, rispetta la nostra diversità. Dio non ci vuole uguali, non ci vuole nessun comunismo nella comunità di Dio. Siamo tutti originali, unici, irrepetibili, e Dio darà a ciascuno secondo le sue capacità. Ricordate le parabole di Gesù, vuol dire che c'è una conoscenza profondissima delle parabole di Gesù, parabole dei servitori che vengono chiamati alle diverse ore a fare diversi lavori, queste parabole che dovevano risuonare, che Paolo usava per la sua predicazione, queste catechesi narrative, che sono quelle più efficaci, perché sono quelle che ti lasciano poi una traccia. E ancora poi ripeto, allora prima aveva detto che prima noi siamo semplicemente degli strumenti, poi dice, di Dio infatti, notate bene la posizione preminente della parola teu, di Dio, non dice noi siamo i collaboratori, ma dice di Dio infatti siamo collaboratori, capite? Quasi a sottolineare che Dio è il protagonista, almeno nel greco è così, Teu garesmen synergoi, cioè siamo collaboratori, cioè coloro che fanno la fatica per Dio, noi siamo coloro che lavorano per Dio. E poi ancora dice, di Dio noi siamo campo, di Dio siamo, e voi siete costruzione. Allora dice, noi siamo il campo, noi siamo i collaboratori, invece voi chi siete? Voi? Noi siamo i collaboratori, invece voi siete il campo e voi siete la costruzione di Dio. E quindi, se voi siete la costruzione, noi siamo i muratori. E se voi siete il campo, noi siamo gli agricoltori. E poi dice, secondo la grazia, ecco qui ecco il tema della grazia, cioè della gratuità. Perché ha scelto noi? Certamente non perché siamo i migliori, ma perché davvero Dio sa guardare ai più piccoli. Dio sceglie ciò che l'uomo ha disprezzato, la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. Perché ha scelto proprio me? Ma perché ero il più asino di tutti, ma non perché ero il migliore, sicuramente. Di questo più vado avanti nella vita più mi rendo conto. Ogni tanto mi domandavo prima e me lo domando ancora, e dicevo, mamma mia, ma perché hai scelto me? Quanti dei miei compagni erano meglio di me? Anche a scuola, mi ricordo, più buoni, più bravi. Invece no, sì, ha scelto me. Ma probabilmente che se non mi faceva diventare prete sarei diventato più grande farabutto del mondo, allora dice, ma se facciamo diventare prete magari sarà un farabutto consacrato, magari, comunque, un'altra cosa, capito? E allora dice, voi siete, secondo la grazia di Dio, quella data a me, Dio, come saggio architetto, io ho posto un fondamento, ma un altro mi costruisce. Allora, io, il Signore mi ha chiamato a fare l'architetto, dovevo architettare questa comunità, mi ha detto vai, costruisce queste comunità. Ricordate che Paolo sembra quasi come una scheggia, no? Passa di qui, poi passa di là, poi va in un'altra città, e poi va a Perge, poi va in Pamfilia, e poi va di qui. Cioè, oh, mamma mia, ma non si stanca mai, sempre un giro continuo, i suoi tre viaggi, mamma mia, questo girare, che non c'era mica il treno, non c'erano le carrozze, non c'era tutto a piedi, tutto con grande fatica, e poi a un certo punto, una certa età anche. E allora dice, no, il Signore mi ha posto, io sono stato l'architetto, ho messo il fondamento, il maestro vi costruisce sopra, un altro, ma ciascuno badi a come costruisce. Cioè stai attento a come devi costruire, e poi dopo dirà. Ecco, il fondamento nessuno, infatti nessun altro fondamento si può porre accanto a quello che c'è già, che è Gesù Cristo. Quindi ricordatevi che il fondamento che io ho posto è Gesù. È su questo fondamento che bisogna costruire, e ognuno secondo il materiale che ha. Quindi è un invito a dire, non perdete di vista Gesù. Altrove dirà, ricordate la lettera agli ebrei, fissate lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della nostra fede. Cioè non perdere di vista Gesù. Gesù dice, senza di me non potete fare nulla. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, ricordate l'Apocalisse. Cioè Gesù è il centro di tutto, non puoi costruire se non c'è Gesù, è Gesù. Poi dopo costruirai in maniera diversa, con la tua fantasia, ci farai le finestre a oriente e a occidente, ci farai, che so, il solarium, però il fondamento è questo, non puoi cambiare. Cioè, per dire, c'è una varietà nelle comunità, ogni comunità ha il suo aspetto, ha il suo modo di essere, ha i suoi usi e costumi, ha la sua sensibilità, la sua originalità, ma anche la sua fantasia, la sua vivacità. Le comunità sono diverse, Corinto era molto, era un po' come lo champagne, tutto frizzante, capite? Ognuno è se stesso. E poi sono le comunità invece più pacate, più ponderate, e ognuno è se stesso, però il fondamento è unico, è Gesù Cristo. Occorre che questo sia ben chiaro, e noi siamo soltanto dei collaboratori. Allora credo che anche qui ci possiamo interrogare e dire, e allora io come vivo tutto questo? Qual è il mio posto? Che ruolo mi ha dato il Signore? Perché è importante, vuol dire qual è la mia vocazione in fondo. Cioè, il Signore mi ha affidato un posto, io non posso usare il posto di un altro, non posso sedermi sulle ginocchia del mio vicino. Ci sono dei tavoli, dei posti già assegnati, e io, ma mi siedo di qui, mi siedo di là, ma dove? Certamente non dove sono i miei vicini, perché non posso sedere sulle ginocchia, e neanche sul tavolo, perché arriveranno, verranno ammannite le pietanze. Per cui, qual è il mio posto? Ed è importante. E questo si scopre pian piano, attraverso un lento, paziente discernimento. E certamente non è il posto che mi è più comodo, ma il posto dove, così come sono fatto, servo di più. E ognuno ha un suo ruolo, secondo la sua vocazione, secondo la sua originalità. E vedete, è già Paolo che dice, vedete, io sono arato, Apollo ha innaffiato, eccetera, ognuno ha il suo ruolo. Però l'importante è non perdere mai di vista Gesù. Cioè, il mio riferimento a Gesù, notate bene che questo vuol dire che rispetto a ogni tipo di vocazione, la prima cosa è scegliere Gesù come fondamento. Io scelgo Gesù e poi Gesù mi farà capire che cosa devo fare. E questo è il fondamento. Non è, ma scelgo una donna e poi cerco di metterci Gesù come fondamento, ma credo che non è una cosa, mai nessuno. Qualunque tipo di vocazione, una donna, un uomo, comunque sia, o un mestiere, no, non è che prima scelgo un mestiere e poi metto Gesù e quindi lo benedico. No, ma metto come fondamento Gesù e su questo costruisco secondo la vocazione che mi è stata data. Esattamente tutto quello che, tutto il cammino di discernimento ignaziano è tutto lì, è il fissare lo sguardo, è Gesù il punto di riferimento della mia vita. Una volta trovato Lui, ho trovato qual è il senso del mio esistere, quindi ho trovato qual è il mio tipo di collaborazione, quello che Lui mi sta chiedendo. Penso che possiamo fermarci qui, e ne abbiamo per i prossimi 18 mesi, perché in fondo è un, di fronte a questa parola noi possiamo interrogarci, possiamo domandarci, allora a che punto sono, cosa vuol dire per me, qual è il mio ruolo nella comunità cristiana, che cosa vuol dire per me vivere tutto questo. Certo, il cammino è un cammino che si fa nella preghiera, nella contemplazione, nella lezione divina, perché sono gli strumenti che ci vengono dati per farlo. Non è certamente andando dallo psicologo, non è certamente andando dal sociologo che troverò le risposte, ma le trovo nella preghiera, nel silenzio, nella contemplazione. È il Signore certamente lì che ci fa capire il come, il dove, il perché.